Backstage. Backstage.
Buonasera e benvenuti a Backstage. Io sono Sara e qui con me c'è Jacopo, come sempre dagli studi di Radio Fab. Ciao Jacopo.
Ciao Sara, buonasera a tutti.
Allora Jacopo, rimaniamo un po' nel girone delle donne famose, famosissime, e quest'oggi riprendiamo però un po' il discorso del jazz che avevamo abbandonato e avevamo approfondito qualche, ormai diverse puntate fa, perché siamo arrivate alla 22 mi sembra. E un personaggio molto famoso nell'ambiente jazz dal 35 in poi, insomma possiamo dire dagli anni 40 in poi, e ho voluto scegliere un brano per presentarla che avevamo già ascoltato appunto diverse puntate fa, sempre nell'ambito dei nostri personaggi, esatto, dei nostri personaggi jazz, e che dire, ha una storia molto particolare anche con sfaccettature molto dolorose
e crude.
E io direi di farla innanzitutto presentare con questo brano e poi parlarne come sempre. Non so se i nostri autori la riconosceranno subito, perché forse è una voce che...
Perché di questo brano ne esistono numerose versioni,
esatto.
Quindi andate
esatto
a cercare chi è davvero.
E forse il timbro non è conosciuto a tutti, magari solo a chi ha a che fare...
Più agli addetti ai
esatto,
lavori del jazz.
Esatto, e niente, che dire, ascoltiamo il brano e poi ne parliamo come sempre.
But I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no kissing. Oh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one to love me. Love a man, oh, where can you be? That the thrill of romance can be like a heavenly dream. I go to bed with a prayer that you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet and you'll dry and whisper sweet little things in my ears, hugging and a kissing. Oh, what we've been missing. Love a man, oh, where can you be? Prayer that you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet and you'll dry all my tears. then whisper sweet little things in my ears, a hugging and a kissing. Oh, what we've been missing. Love a man. Where can you be?
Ed era Eleonora Fagan, in arte Billie Holiday. Allora Jacopo, io inizierei subito dall'infanzia, che è già abbastanza traumatica, esatto, è già importante come infanzia, perché Billie nasce da Sarah Sadie Fagan, che era ballerina di fila e rimase incinta dopo un rapporto occasionale addirittura con Clarence Holiday, che era un suonatore di banjo. Siccome entrambi erano giovanissimi all'epoca, erano adolescenti, lei aveva 14 anni e lui 17, in sostanza il padre non se ne occuperà mai di questa bambina, e per seguire le orchestre la abbandonerà, insomma, in definitiva. E quindi trascorre i primi anni a Baltimora, diciamo, che poi viene indicata come città natale, diciamo, di Billie, ma in realtà poi è Filadelfia quella natale. E comunque cantante statunitense, insomma, ciò che prima non avevamo detto. E poi successivamente si separano.
Cantante statunitense della prima ora del jazz, quindi esatto, nata nei 15.
Esatto. E quindi successivamente si separano perché la madre, senza ricevere nessun sostegno economico dal padre della bambina, non riesce fondamentalmente ad occuparsene, e quindi si trasferisce sedi a New York, dove trova lavoro come domestica e affida Billie ai genitori e ad una cugina, che però trattarono la bambina in modo molto aspro, molto duro, insomma, severamente. E nella casa Baltimora abitava anche la madre del nonno della bambina, che da giovane era schiava in una piantagione della Virginia, quindi diciamo tocchiamo anche questo ambito nella vita di Billie, e aveva avuto addirittura 16 figli dal proprio padrone, quindi ecco, sicuramente una famiglia che ha conosciuto tutta l'atrocità che la vita poteva proporgli. E c'è una problematica, oltre poi a quelle, insomma, che attraverserà, che è il colore della pelle di Billie Holiday, perché tutti non sanno che era effettivamente scura, tra virgolette, certo, se vogliamo, ma mulatta in realtà, quindi lei subirà poi il razzismo da ambe le parti, perché non era bianca e non era nera, non era africana, insomma. E quindi subisce il razzismo anche da parte dei neri, per così dire. E questo, insomma, si rifletterà poi sulla sua crescita. A 11 anni subisce un tentativo di stupro, perché che la madre poi denuncia immediatamente, insomma, quindi Billie viene affidata in questo luogo che si chiama House of the Good Shepherd, che è la casa del buon pastore, insomma, in custodia fondamentalmente, fino al 1927, quando compirà 12 anni. E poi raggiunge la madre a New York.
Certo, quindi immaginiamoci, lei a un certo punto viene praticamente rischia di essere stuprata.
Sì.
E perché ha rischiato questa cosa, viene portata in una custodia protettiva, sì, a vivere da una parte per un anno e mezzo.
Sì.
Poveretta, due volte.
Esatto,
cioè, allontanata dalla madre, esatto, a vivere tutta sola.
Esatto.
Immaginiamoci una bambina di 11 anni. Per carità, l'epoca era diversa.
Sì, c'era quindi ancora questa cosa della vittima. No, la esatto, vittima non voleva totalmente tutelata in certe situazioni, le vittime femminili di stupro, diciamo. E quindi poi raggiungerà la madre a New York, però la madre a New York in realtà si guadagna da vivere prostituendosi in un bordello, quindi comunque anche lo scenario in cui va a vivere non è dei più tutelanti per...
Sì, forse stava meglio
nella casa del pastore. E quindi lavava gli ingressi Billie per riuscire a guadagnare qualche spicciolo in più delle case del quartiere, praticamente faceva la donna alle pulizie di sto bordello, delle case vicine, insomma. E
in cambio qui
c'è la chicca, esatto, che lasciava ascoltare i suoi dischi
No, in cambio
le lasciavano lasciare ascoltare dei dischi di Bessie Smith, Armstrong, eccetera.
E quindi in questo caso diciamo che la sua formazione, la formazione di Billy è del tutto nasce occasionale.
Esatto.
No? Cioè occasionale e frutto di una grande passione. Chiaramente sì, vivi ad Harlem, vivi in quel contesto in cui la musica è qualcosa di vivo, mm-hmm, ma questa musica è a tratti non semplicemente arte, è contaminata da cultura, no? Da un modo, un momento fatto anche di sofferenza.
Chiaro, sì, certo.
Cosa? Che poi si sentirà, scusa Sara, no, che si sentirà proprio nel modo di cantare il Billie Holiday,
sì,
no?
Cioè sì,
in quell'approccio quasi a tratti esistenziale, sì, no? Che uno sente quando sente la sua voce.
Esatto.
Dietro a quella voce c'è tanto dolore e in sì, questo un po' ricorda anche la Piaf, no?
Sì.
Edith Piaf.
Esatto.
Certo, è tutto un altro mondo, però si sente.
Poi quando la polizia scopre il tutto, diciamo, viene arrestata anche Billie.
Cioè tutto il bordello.
Esatto. Okay. Viene arrestata e condannata a 4 mesi di riformatorio, quindi nel danno la beffa, cioè un continuo di... E, poi viene rimessa in libertà e per evitare che si prostituisca ancora, insomma, cerca lavoro come ballerina, comunque in un locale notturno, quindi rimane sempre, tra virgolette, nei bassi fondi, insomma, del newyorkese. Mm-hmm. E, in realtà lei non sapeva ballare, ma viene assunta quando la sentono cantare.
Quindi una dote naturale.
Esatto, e quindi diciamo che inizia la carriera nel club di Harlem.
Come funzionava sostanzialmente la sua carriera nel club di Harlem? Un pianista l'accompagnava e lei con i canti proprio da piano bar in qualche mm-hmm modo, di seguito a spettacoli notturni a luci rosse o altro,
esatto,
con gli spettacoli di cabaret. A un certo punto dicevano: ed ora Billie Holiday, che in realtà ancora non aveva quel nome.
No, non aveva quel nome, gli avevano dato Lady, il nominio di Lady, perché lei non accettava i soldi come facevano le altre, no? Avevano questa usanza di accettare soldi dagli uomini, metteva nel reggiseno, nelle giarrettiere, eccetera. Invece lei non lo faceva,
sì,
quindi era un po' la signora.
Una cosa veramente importante su mm-hmm questo da dire è che, nonostante la sofferenza, Billie Holiday è una di quelle che non si è mai piegata, cioè una di quelle che non c'è mai stata, no?
Mm-hmm.
E questo ne ha fatto proprio un'icona di stile in qualche
sì
modo. Cioè la sua vita è stata travagliata sicuramente e difficile, eppure lei ha sempre mantenuto la sua dignità.
Beh, veniva anche, no? dalla familiarità di schiavitù, quindi
sì,
secondo me probabilmente era abituata a non piegarsi,
sì,
sicuramente.
Esattamente, cioè magari mi puoi schiavizzare, ma non piegherai mai il mio orgoglio.
Esatto,
diciamo.
E, allora, abbiamo iniziato dicendo che abbiamo scelto la versione di un brano che avevamo già ascoltato tempo fa, ed era quella fatta, l'avevamo fatta sentire da due autori diversi.
Certo, abbiamo fatto sentire Loverman nella mm-hmm versione di Urbani e mm-hmm nella versione di Charlie Parker. Diciamo che quella di Charlie Parker in qualche modo è, secondo me, è l'apice di un certo
sì
jazz mm-hmm dell'epoca. Mentre la versione che abbiamo appena sentito di Billie Holiday è, a mio avviso, per il jazz cantato un altro punto di riferimento. Ossia, mm-hmm, chiaro, questo brano è bellissimo, a me piace. Veramente in maniera incredibile, ha cioè una struttura a 32 misure mm-hmm che funziona, c'ha questi salti, uno riesce a metterci l'anima, si vede sull'Overman, mm-hmm, e Billie Holiday lo fa.
La sua carriera, diciamo, inizia nel 33, se così vogliamo, che quando viene notata dal produttore John Hammond, che le organizza alcune sedute in sala di incisione da Benny Goodman.
Mm-hmm.
Tuttavia, però, non ha particolare successo da queste incisioni, anche se Edmond continua a credere in lei e quindi le procura un contratto nel 35 con Teddy Wilson. E, diciamo, poi diranno questo di Billy, che si imponeva per la sua voce drammatica, come dicevamo poco mm-hmm fa, e per la capacità di volare sul tempo e per l'emozione che sapeva trasmettere anche su testi banali. Volare sul tempo si potrebbe interpretare come quello che mi dicevi tu, del fatto che stava sempre un po' indietro?
Sì, era la sua caratteristica innovativa, diciamo. Billie Holiday canta e, se ci fate caso, tira indietro, sempre, sempre sul tempo. È come se la drammaticità della sua vita fosse riportata nel momento in cui lei stessa canta, e quindi c'è un piccolo delay, no? Come se ogni singola frase che lei tira fuori si ma incrinata da una difficoltà di quello che succede dietro. Ora, sì, non ho fatto una figura poetica,
no,
non
chiaro.
So se lei lo faceva spontaneamente in questo caso, no? Però il risultato è proprio quello, no? Una drammaticità, una presenza unica.
Mi dicevi prima che anche Tenco,
come se in qualche modo la musica fosse separata dalla voce,
sì.
Come se fossero due cose distinte, in questo senso, come se lei non si piegasse mai neanche alla musica, cioè è sempre Billie Holiday che canta, anche in ritardo, perché chiaro. La musica dice una cosa e Billie Holiday comunque all'interno di quel contesto ha la sua autoaffermazione in qualche modo. Sì, ti dicevo anche di Tenco, ma dopo ce lo riprendiamo.
Ah, ok, perfetto. E, nel 36 comincia a incidere col proprio nome per l'etichetta Vocalion, successivamente lavora con grandi nomi come per esempio Artie Shaw, Lester Young, al quale poi fu legata da un grande rapporto di amicizia.
Esattamente, Lester Young. Sì. Un altro dei grandi miti dell'epoca, sassofonista, e anche lui non a caso era uno di quelli che suonava molto indietro.
Molto
cioè,
indietro.
Se uno deve pensare a un sassofonista che suona indietro, soprattutto di quell'epoca, pensa a Lester Young. Quindi proprio si trovavano anche spiritualmente dal punto di vista musicale, diciamo, dell'espressione, dell'espressività.
E diciamo che arriviamo al momento del successo, che arriva più o meno nel 39, e arriva con un brano molto famoso che diciamo può essere anche rappresentativo del personaggio.
Sì.
Sì. E che noi abbiamo scelto, quindi io direi di farlo ascoltare, poi parliamo del periodo del successo.
Sun to rot, feel strange and bitter. Cry.
All'inizio Billie Holiday non era convinta a inserire Strange Fruit nel suo programma, tanto era lontana la canzone dal resto del suo repertorio. La prima esecuzione, al Café Society, viene accolta dapprima da un grande silenzio e solo dopo, qualche tempo, dopo un po' di tempo, iniziò l'applauso, prima esitante, poi sempre più forte. Ecco, questo è un destino che succede ai grandi musicisti di quell'epoca, no? Prima abbiamo visto l'Overman di Charlie Parker, in cui effettivamente, no, se il mito vuole, ci racconta di come in quella specifica registrazione del Savoy, dopo che Charlie Parker finì il brano, ci fu il silenzio più profondo della storia della musica. Così le cronache narrano anche della prima versione live di Strange Fruit di Billie Holiday. Perché fu così, no? Fu importante questo brano, fu insomma decisivo.
Certo, allora Strange Fruit perché lei è un frutto strano, possiamo dirlo così, insomma, sempre per questo fatto che era né bianca né nera.
Certo, non veniva accettata sostanzialmente da nessuna comunità.
E pensa che fu tra una delle prime cantanti, tra le prime cantanti ad esibirsi con musicisti bianchi, ma in realtà lei doveva usare l'ingresso riservato ai neri.
Certo.
E rimaneva chiusa in camerino fin quando effettivamente non doveva entrare, insomma, non doveva arrivare al palcoscenico. Poi lì si trasformava in Lady Day, che era il soprannome che le avevano dato, e diciamo questo portava sul palco delle gardenie, che diventarono un po' il segno distintivo della sua persona, insomma, certo. del suo
quindi
personaggio.
Immaginatevi Lady Day, no? Che fa qualcosa di magari un po' più scanzonato, un po' più tradizionale, quindi canta per esempio brani provenienti dalla tradizione Gershwin, di un mondo magari un po' meno pesante, certo. Diciamo, che a un certo punto attacca a cantare questo brano, che è un brano contro la discriminazione,
sì,
razziale,
esatto.
Perché in qualche modo qual è questo strano frutto, no? C'ha una duplice valenza, da una parte è un po' lei,
sì,
no? Che non si sa se appartiene a una o l'altra cultura, e questo si sente subito, ma dall'altra era il corpo di un nero ucciso ai bianchi,
sì,
e peso un albero,
esatto.
Quindi è proprio macabra come scena e violentissima in qualche,
esatto,
modo.
Infatti questo brano divise un po' il pubblico e Holiday la poteva eseguire solo se la direzione del club lo consentiva.
Però questo purtroppo fu l'inizio di un altro ulteriore dramma, che sostanzialmente,
esatto,
questa esibizione costò la vita a Billie Holiday,
esatto,
in qualche modo.
Attirò questo brano l'attenzione di Harry J. Haslinger, che era direttore del Federal Bureau of Narcotics, che era noto per
il suo razzismo.
E quindi ordinò di non eseguire più la canzone, ma Holiday rifiutò di obbedire, come dicevamo prima, non si piegava, e così la gente la fece pedinare addirittura per coglierla nell'atto di acquistare stupefacenti, perché lui faceva parte della narcotici.
Ah sì, già, giusto, premessa, Billie Holiday acquistare stupefacenti già ne faceva ampio uso all'epoca.
Assumeva marijuana ed eroina.
Vabbè, così, l'uso,
vabbè,
la
così,
pratica,
no,
il costume, diciamo.
E quindi questo le costò effettivamente 18 mesi di carcere.
Quindi
la beccano in flagrante durante...
Cioè lei nella sua vita fino a questo momento ha fatto solo cose, no, che non direi sbagliate.
No.
Cioè gli sono successe cose e lei ha pagato lo scotto perché
sempre,
gli sono
sempre
successe
pagato
cose.
Però effettivamente con l'infanzia che ha avuto... Non mi stupisco del fatto che assumesse eroina o marijuana, ci può stare.
Certo, comunque è nata nelle bettole
di
Harlem.
Insomma, esatto, ci poteva stare. Comunque ha pagato la sua pena, ha scontato i 18 mesi di carcere. E, anche la vita sentimentale era tormentata, infatti si sposa con Joe Guy, che era un musicista.
Un trombettista.
Esatto, e matrimonio tormentato. Poi muore,
pieno di violenza anche questo.
Esatto, poi muore la madre, quindi altri traumi, però questo non le impedisce di produrre delle bellissime incisioni, come per esempio il singolo che andremo a ascoltare ora, che è del
ci porta al 1944, sì, agli anni 40, quindi esatto. È un momento in cui se il jazz prima era il jazz delle grandi orchestre, in mm-hmm. questo momento stava iniziando a mutare e diventare il jazz del bebop, quindi qualcos'altro. Esatto.
Bene, quindi andiamo col brano Embraceable You.
Embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me, my irreplaceable you. In me, I love all the miniatures about you, above all, I want my arms above.
Abbiamo accennato della vita sentimentale che non andava meglio, insomma, del resto. Infatti Giugai, come appunto ha detto Jacopo, era un trombettista che la sedusse per la facilità con cui le riusciva a procurare la roba e che fu arrestato per un grande quantitativo di eroina trovato nella sua camera d'albergo. Billy dichiarò al giudice che la sostanza era di sua proprietà e dopo essersi dichiarata colpevole ottenne di essere inviata in un centro di disintossicazione. Il compagno successivo, di nome John Levy, aveva tutte le prerogative dei precedenti perché lei ha trovato sempre compagni comunque violenti, con l'aggravante di un carattere estremamente violento, divenne il suo manager, quindi anche persone che avevano una sorta di potere su di lei, mm-hmm. E si appropriò di tutti i suoi guadagni, la iniziò all'oppio e la umiliò ripetutamente. John si divertiva a farsi vedere in compagnia di altre donne e la malmenava in pubblico se solo si azzardava a chiedere qualche spicciolo. Fece persino di peggio, dopo che i due furono arrestati un'ennesima volta per droga, trattò il segreto con il procuratore distrettuale per consegnargli Billy, consapevole che quello era interessato unicamente alla celebrità della compagna. Mentre lei affrontava il processo, acquistò due nightclub e una villa e a un musicista che gli chiedeva come potesse comportarsi così spiegò che queste puttane sottane bisogna sempre tenerle sottomesse, altrimenti diventano pigre. Non ebbe miglior fortuna con Lewis McKay, avido e violento come i precedenti, e gli unici momenti di sollievo li passava con Lester Young, che era questo amico di cui abbiamo parlato,
certo,
prima.
Sassofonista.
Esatto, con il quale poi intensificò anche il sodalizio artistico. Era felice di essere considerata una grande artista, ma anche sorpresa dalla reazione del pubblico e della critica. Infatti qualche anno dopo Jane Monroe dichiarò che era in grado di esprimere più emozioni in una canzone di quanto potesse fare un'attrice in tre atti. E i soldi che scomparivano nel momento in cui erano guadagnati, perché immagino che poi con tutti questi, certo, con la droga eccetera.
Sì, perché la volta scorsa abbiamo parlato per esempio di Janis Joplin,
esatto,
che ha condotto una vita in quel... qui abbiamo una vita completamente diversa, no, per certi aspetti, nel senso che sono vite piene, meteore che vanno a 1000 e a 10.000. Mm-hmm. Tuttavia è interessante notare, se in Janis Joplin avevamo visto anche un certo aspetto borghese, no? Cioè il fatto che la rivoluzione del 68 fosse una rivoluzione non più, cioè, distinta in classi sociali, ma fino a un certo punto, qui con Billie Holiday troviamo un'aggravante, no? Che è proprio un'aggravante di un contesto completamente degradato, no? Che sta tutto intorno a lei, di cui lei a un certo punto non può fare altro che essere complice.
Esatto, ma lei continua a fare uso di droga praticamente fino alla morte. Sì, esatto, fino alla fine della sua vita.
Altra cosa importante, sì, e fondamentale della vita di Billie Holiday fu il fatto che lei fu riconosciuta come un'icona, no?
Sì.
In qualche modo lei è stata l'icona della musica jazz in quanto cantante per tantissime e tanti anni, no? Un po' come se da una parte c'avevamo, immaginiamoci, la Callas nella lirica, per esempio, all'altra l'icona e stile era Billie Holiday. Però se la Callas forse, diciamo, come impostazione, come personalità era una numero uno in quel campo, Billie Holiday ha sempre avuto a che fare con una rivale, una rivale diretta, che è la prossima musicista che stiamo per ascoltare.
Come,
no?
Quando abbiamo parlato di Beyoncé, no, era Mariah Carey e Jennifer Lopez.
Ah sì, è vero.
Le grandi del pop del momento, esatto. Dicendo. E qui invece abbiamo due grandi del jazz.
Esattamente, due grandi. E qui, chi dire, ami di più tuo padre o tua madre?
Esatto.
Billie Holiday, bella
pittura. Bella questa, mi piace.
È un po' così, cioè sono qualcosa di unico, incredibile, no? In quel contesto Billie Holiday non era un'improvvisatrice, questo va detto, quindi era in questo senso forse più un interprete, meno una jazzista, possiamo dire.
Sì.
E la Fitzgerald invece, e poi anche perché proveniva da una tradizione proprio black,
sì,
ok, quindi veniva riconosciuta proprio in quel modo e quindi come la madrina delle cantanti jazz black, invece veniva da una tradizione forse anche più improntata sul gospel, sì, sicuramente, e anche capace di improvvisare e tutto il resto.
E questa rivalità si percepiva? Cioè loro entrambe la percepivano?
Decisamente.
Si dichiaravano rivali?
Finché non arrivarono a uno scontro addirittura. No? Uno scontro importante, sì, perché una sera, dopo queste diventeranno amiche a un certo punto, perché nella fama, a quel punto stai là dentro,
poi
fa, sai cantare.
Mi tocca vederla tutte le volte ai concerti.
Esatto, e l'aneddoto ci dice che la Fitzgerald stava praticamente, in quel momento suonava con la Chick Webb Band, che era una band con cui Chick Webb, con cui anche Billie Holiday aveva a che fare, e quindi nel giro, diciamo, anche dell'orchestra di Count Basie, che quindi la Chick Webb era in competizione anche con Count Basie. E la Fitzgerald si ritrovò quella sera insieme al... quindi a Billie Holiday, nel 38, 16 gennaio del 38, si trovò a fare un concerto, a fare un concerto contrapposto, quindi prima suonò la Fitzgerald e poi Holiday, tanto che a questo punto ci fu una vera e propria band battle per cercare di capire, al Savoy Barroom, per cercare di capire chi l'ha vinta questa, chi l'ha vinta. E interessante fu che la Fitzgerald fu dichiarata la vincitrice per il magazine che è Metronome, che è proprio storico della storia del jazz, mentre il magazine, quindi la rivista Downbeat, votò Billie Holiday. E Downbeat, cioè, praticamente è, anche questo è la storia della musica, di questa musica qua. E a questo punto fu decretato una sorta di parità, un pareggio,
un
no?
Pareggio. Senza...
è andata così.
Ebbene, quindi adesso ci ascoltiamo a questo punto la
che
rivale
faceva
di
la rivale, esatto.
Ascoltiamo la rivale di Billie Holiday, però tu me l'hai data in una versione con Joe Pass, quindi magari due parole dopo le diciamo.
Sì, sì, possiamo
prima
dirle
dopo.
Anche dopo.
Le diciamo anche dopo.
The days of wine and roses, laugh and run away like a child at play through the meadowland toward the closing door, a door marked nevermore that wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of the golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you, the days of wine and roses, laugh and run away like a chugga-gugga through the meadowland toward a closing door, a door marked nevermore that wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of the golden smile that introduced me to the days of wine and roses. There was a day of wine and roses. So wine and roses and you.
Allora, questa sera dichiarerò davanti a tutti che adoro Joe Pass.
Adori Joe Pass.
Sì, esatto. Penso l'unica bassista che ascolta i chitarristi.
In maniera esatto. Interessata,
sì,
diciamo.
Sì,
di solito i bassisti dicono, e poi ci sono quelli là, lasciateli
no.
fare.
No, 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 io ascolto quello che fanno. Allora, perché questa versione, Jacopo? Allora,
per prima cosa, chi era questa autrice? Cioè, era la Queen of Jazz. Mm-hmm. Cioè, viene proprio definita come l'apice, diciamo, di qualcosa, no? Mm-hmm. Come il massimo, di più di questo non si può. Mm-hmm. Ah, qui può essere messo in dubbio, perché la Billie Holiday, la nostra Billie Holiday, in questo caso, ha le sue carte, diciamo, per ribadire a questa affermazione. Sicuramente Ella Fitzgerald aveva una purezza, potremmo dire, no? Sul tono. Mm-hmm. Cioè, funzionava tutto molto bene da un punto di vista dell'intonazione e il timbro vocale era molto preciso e funzionale. Poi questa pulizia era evidente anche per quanto riguarda l'addizione. Per quanto riguarda il timing, quindi cioè, a cosa abbiamo assistito? A una versione di proprio da manuale su come si canta il jazz.
Sì, molto tecnico.
Perché l'abbiamo scelta questa? È perché abbiamo scelto quella con Joe Pass. Perché Joe Pass è il più grande chitarrista capace di enfatizzare e valorizzare il tono, cioè il timbro di Ella Fitzgerald e le qualità di Ella Fitzgerald. Se sentiamo e lo risentiamo magari in maniera più consapevole, mm-hmm. no? Una seconda volta questo brano, per esempio, scopriremo che il buon Joe Pass, tutte le volte che canta Ella Fitzgerald, lui suona di meno, suona in un certo modo, mm-hmm. qua appena Ella Fitzgerald smette, lui valorizza altre ulteriori cose, qui Joe Pass... È come se Ella Fitzgerald, nel mentre cantasse, ci avesse dietro un moltiplicatore per due sulla qualità, no? È come se gli desse un qualcosa in più, un lancio in più.
E, continuiamo con la carriera di Billy, che nel 1947 apparve in un film musical La città del jazz accanto a Louis Armstrong. Poi assume un nuovo impresario, Norman Granz, che le procura delle scritture con importanti artisti del momento del panorama jazzistico come Coleman Hawkins, Tony Scott e
Tony Scott poi è venuto in Italia, no? Musicista, uh-huh. Un clarinettista importante. Qui una volta ne parleremo.
Bello, allora, perché io dico il nome e lui dice sì, quello è fantastico. E poi nel 54 c'è la tournée in Europa. Addirittura si esibisce in Italia una volta nel 1958. Al Teatro Smeraldo di Milano.
Ah sì, questo è bello, c'è un bel aneddoto, no, riguardo, giusto Sara?
Sì? Lo vuoi raccontare sì, tu?
Sì. Sì, sì, in poche parole la storia fu che sostanzialmente lei si esibì in questo teatro di avanspettacolo,
sì?
Se non sbaglio.
Sì, sì, sì.
E successe che a un certo punto la gente non gli piaceva, cioè proprio non gli piaceva. Perché? Perché noi in Italia non lo capivamo, è anche giusto, no, che non lo capiamo, chi è questa?
Beh, era il 58, così. In Italia cosa c'era nel 58? Non
c'era,
so.
Beh no, c'era Volare però.
A Modugno dici?
Eh sì, un po'...
Uguale, beh,
Mister Volare non è uguale, però
non erano abituati.
Andavamo, no, quello sicuramente. E, che
quindi
succede?
Alla fine
succede che la gente prende e se ne va e chiude il concerto. Ciao, è finita. Però dopo gli amanti del jazz, e quindi proprio al solito il jazz in Italia è sempre bistrattato in un certo
modo.
Però Milano invece era una città di grande cultura del jazz, perché ricordiamocelo che comunque, cioè in quegli anni c'era gente che sapeva e conosceva quella musica,
chiaro.
E lì anche lo stesso Bolillo,
chiaro.
Tutti i musicisti dell'epoca. Allorché questi riorganizzarono un altro concerto, se non sbaglio, proprio il giorno dopo.
Sì.
Per in qualche modo fare
riparare,
figura,
esatto, riparare
non è possibile che ci arriva Billy Holiday, dobbiamo
riparare. E qui il pubblico stand ovation, insomma. E, fu ospite del programma televisivo Noi Loro di Marcello Marchesi, presentato da Nino Taranto con la regia di Vito Molinari, quindi arriva anche in televisione, insomma, in
certo.
Italia, insomma. E, ci avviciniamo agli ultimi anni della carriera. Mm-hmm. Nel 59 la cantante scopre di essere affetta da cirrosi epatica, quindi questo mi riporta anche un'altra dipendenza, oltre a quella forse delle droghe, magari anche che riguardava l'alcol.
Ma io non so se è tutto correlato qui. Cioè,
comunque, su invito del medico, decise di smettere di bere. Invito del medico. ma riprese poco dopo. Molte persone che le erano vicine, tra cui il suo manager Alan Morrison e diversi amici, cercarono di convincerla a ricoverarsi in ospedale, perché lei a un certo punto comincia anche a perdere molto peso, insomma. Mm-hmm. E poi il 15 marzo muore il suo amico Lester Young. Quindi questo sarà sicuramente un grande trauma. I parenti di Young non permisero a Billie Holiday di cantare al suo funerale e questo la turbò profondamente.
Sì, perché comunque una persona che gli era sempre stata vicina venne a mancare, ma non solo quello, i parenti neanche la riconobbero e riconobbero Billie Holiday come complice della morte di Lester Young, in qualche modo. Una brutta accusa, direi.
Esatto.
Quando?
Nel 59, il 31 maggio, insomma, alla fine, la cantante viene trovata incosciente nel suo appartamento di New York e viene immediatamente ricoverata, ma anche arrestata, perché nella sua stanza avevano trovato della droga.
Io vi adoro,
fino alla fine riescono a...
E qui ci riavviciniamo, no? Non so se vi ricordate Strange Fruit,
sì,
che fu quindi intimata dal, sì, FNB di in qualche modo smettere di suonare,
sì,
poi si passò i 18 mesi.
Sì.
Ecco, era la stessa persona.
Ecco.
Sempre lui la ritrova e l'arrestò.
E l'arresta da svenuta, non so, da incosciente, non so, perché tra l'altro è tutta una beffa, cioè la sua vita è una continua beffa una dietro, sì, l'altra.
E comunque parliamo di 20 anni dopo.
Sì, cioè, sì. Sì, ormai siamo al 59. Al Metropolitan Hospital Center le analisi evidenziano problemi al fegato e disturbi cardiovascolari. Quindi fu piantonata per l'intera degenza su ordine di questo Haslinger, appunto del Federal Bureau, che poi l'aveva perseguitata appunto per questa canzone. Quindi la persecuzione inizia dal 39 e non finisce più. 20 anni dietro, tipo Lupin e Zenigata. Cioè, il trattamento di Holiday prevedeva anche del metadone, ovviamente, per contrastare la astinenza dagli oppiacei, esatto, e quindi lo riceve per 10 giorni, durante i quali le sue condizioni migliorano, ma poi viene interrotta la somministrazione.
Perché
cosa
Haslinger
che,
disse, ecco, no, non ce n'ha più bisogno.
Non ce n'ha più bisogno.
Fine.
Tra l'altro è una cosa da non fare assolutamente quando si tratta di dipendenze patologiche, perché può essere molto drammatico per il paziente, tra virgolette. Infatti le condizioni peggiorano.
Ma non solo, perché Haslinger proibì le visite.
Mm-hmm.
La fece rimuovere dalla lista dei pazienti critici e la fece ammanettare a letto. Cioè, ma ci rendiamo conto,
cioè,
condizioni disumane.
Esatto, condizioni disumane. Ma poi il fatto che all'ospedale permettessero tutto questo, cioè...
Nel nome della legge.
Esatto, americana. Comunque, alla fine, a luglio, Holiday...
Però, nonostante le sue condizioni non erano critiche, via dicendo, ricevette l'estrema unzione.
Esatto.
Nel secondo rito cattolico.
Nel secondo rito cattolico, a luglio riceve...
Certe cose,
esatto,
vanno fatte bene, dicono.
Il 15 luglio riceve questa estrema unzione e poi 2 giorni dopo avviene la morte, il 17 luglio del 1959. Sul referto si evidenzierà che aveva un edema polmonare e un'insufficienza cardiaca. Allora, prima dell'ultimo brano, facciamo ascoltare Stormy Weather, che è uno sempre uno standard molto,
certo,
molto conosciuto, insomma.
Don't know why there's no sun up in the sky, stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere, stormy weather. Just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. So weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining time keeps raining all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time.
Quindi la carriera di Billie Holiday possiamo, diciamo, riassumerla come segnata dalla ostilità della supremazia bianca, dominata dalla supremazia bianca, dalla dipendenza di alcol, droghe, ma anche da problemi finanziari, da relazioni turbolente. Tutto questo ovviamente si è anche viene anche rappresentato dalla sua voce, insomma, che col tempo comunque subisce dei mutamenti, insomma, rispetto alla giovinezza, poi in tarda età, insomma, si sente...
Ma certo, viene sempre più sporcata.
Esatto, viene sempre più sporcata dal passaggio alla vita. Nonostante questo, comunque, lei avrà sempre un grosso impatto su tutti i musicisti che poi con il quale lavorerà e che la circonderanno. Nel 1956 ha scritto un'autobiografia intitolata Lady Sings the Blues, che in Italia poi è stata pubblicata nel 1959 col titolo La signora canta il blues. E, diciamoci...
Molto bella.
Sì?
Sì, veramente è interessante come è scritta, come scrive il suo dramma Billie Holiday, come ne racconta.
Quindi la consigliamo.
Sempre pieno di molta autoconsapevolezza, potrei dire.
Bene.
Consigliamo, certo, non è una lettura allegra, eh?
Beh, certo, non mi sembra che questa sera sia stata una puntata allegra, no. Ma consigliamo questa lettura a chi volesse. Abbiamo detto, diciamo, di questi brani perno della sua carriera, come quelli che abbiamo fatto ascoltare, tra cui Stormy Weather, che è quello che abbiamo appena sentito.
Vogliamo chiudere con un brano in particolare.
Esatto, che è God Bless the Child, che è stata da lei composta. Pensa che nel 2002 è uscito l'album Lady Day, The Complete Billie Holiday on Columbia, 1933-1944, che vinse il Grammy Award, quindi... Mm-hmm. Con God Bless the Child io l'ho inserita proprio perché è stata composta da lei. Questa cosa l'ho ritenuta molto interessante, perché dicevamo prima che era un'esecutrice, tra virgolette, insomma, certo, di standard, un interprete, e invece è riuscita a partorire anche, insomma, una sua composizione.
E l'ultimo lascito, questa composizione, mm-hmm, comunque c'ha sempre a che fare con qualcosa di triste, no?
Esatto.
Cioè, God Bless the Child parla appunto di una discussione che Billie Holiday ebbe con la madre, mm-hmm, per una questione di soldi,
di denaro, mm-hmm,
in cui a un certo punto la madre a un certo punto aveva esclamato: Dio benedica il bambino che ha ciò che gli spetta, perché te dove hai soldi ti aspettano, Dio benedica chi si può permettere ciò che gli aspetta, cioè ciò di cui ha diritto, invece tu, cara Billie Holiday, non hai diritto.
Bene, noi ci vediamo martedì prossimo, sempre dagli studi di Radio Fab, sempre alle ore 20, sempre con me e con Jacopo. Chiudiamo con God Bless the Child, Billie Holiday. Buona serata a tutti.
Them that's got shall have. Them that's not shall lose. So the Bible says. life still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Lots of friends, they're crowding round your door, but when you're gone and spending ends, they don't come no more. Rich relations give crust of bread and such, you can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Lots of friends, they're crowding round your door, but when you're gone and spending ends, they don't come no more. Rich relations give crust of bread and such, you can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. He's got his own. Yes, he's got his own.